Buongiorno Svizzera, i rari presenti a 7.20 anche questa mattina, Danny Rauseo, Paolo Riva, buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Bentornato, oggi è venerdì 13, sono 323 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, 119 giorni dall'inizio delle proteste in Iran. Questi sono i numeri che sottolineiamo ogni giorno a 7.20. Venerdì 13 abbiamo detto, sei superstizioso Paolo?
No.
Neanche un po'.
No,
ma proprio 0-0-0.
No, infatti stamattina mi sono fatto attraversare da un gatto nero apposta che ho portato io.
Sì, l'hai messo lì e hai detto attraversa.
L'ho portato,
detto, avanti, certo.
No,
ne sono due previsti quest'anno di venerdì 13.
Ah, pensavo di gatti neri.
No, il prossimo è in ottobre, sempre venerdì 13.
Beh, vala un po'.
Ma perché venerdì 13 è considerato un giorno sfortunato?
Perché c'è il film.
Forse. C'è tutta la serie horror del cose.
Il venerdì è proprio una questione anche tradizionale, no?
Adesso ci arriviamo.
Poi il 13
sì.
Cioè, ha i suoi motivi. Insomma.
Ci sono molte spiegazioni, non vi riportiamo quelle riassunte in un articolo di Focus Junior.
Junior, che è una lettura di riferimento della nostra redazione.
Sì, noi arriviamo al massimo fino lì, perché poi quello senior non ci appartiene, vogliamo mantenerci giovani. Allora, una spiegazione del perché venerdì 13 porta sfortuna risale alla mitologia scandinava.
Sì, perché c'erano 12 semidei, no?
C'erano 12 semidei e poi arrivò il 13esimo, Loki.
E ci sono anche i film su Loki.
Vero?
Che ti fa capire che è una brutta persona, Loki. È vero, Loki
era crudele con gli uomini.
C'è però quella scena, non so più se è in un Iron Man, dove lui viene pestato da Hulk.
Ah, vedi?
Loki pestato malamente.
Ma è per quello, lui era un po' malvagio con gli uomini,
sì, era
e forse per quello.
Una brutta persona.
E quindi è diventato un po' segno di malaugurio.
Esattamente.
Poi altri legano la superstizione al fatto che c'erano 13 persone all'ultima cena di Cristo e il 13esimo era Giuda.
Sì.
L'associazione.
Il 13esimo dipende da dove cominci a contare.
Hai ragione che
è facile fare la girata.
Il giro del tavolo dipende da dove cominci.
Però
secondo me cominciavano dal primo.
Infatti, c'è questa cosa: non bisogna essere in 13 a tavola, viene da quella tradizione lì, no?
L'associazione tra il 13 e la sfortuna è documentata anche in epoche precedenti. Sì. Ad esempio, torniamo allo storico greco Diodoro Siculo.
Sì. Lo conosci? Celeberrimo,
sì.
Diodoro Siculo.
Riferisce che Filippo II, re di Macedonia e padre di Alessandro Magno, fu ucciso da una sua guardia del corpo dopo aver fatto mettere una propria statua accanto a quelle delle 12 divinità dell'Olimpo.
Quella 13esima statua ha portato male.
Eh sì, questo sgarro agli dèi, insomma, era il 13. Ma forse la diffidenza verso il 13 risalirebbe addirittura alle più antiche concezioni astrologiche assiro-babilonesi,
forse,
dove il
però,
12 era numero sacro perché è facilmente divisibile.
Sì.
Proprio il fatto che il 13 viene dopo il 12 avrebbe assicurato a questo numero la fama di porta sfortuna.
Ecco, e poi c'è ancora da chiarire la questione del venerdì.
Sì, perché il venerdì? Allora, forse considerato in modo negativo perché Cristo fu crocifisso quel giorno,
un venerdì.
I non cristiani, quindi per i musulmani, il venerdì è triste perché è il giorno in cui Adamo ed Eva mangiarono il frutto
però
proibito.
Questa è una questione di crederci.
Sì.
Cioè, nel senso, come fanno a sapere che era venerdì?
Un'interpretazione, non lo so.
Come sapere che era venerdì?
Non c'erano.
Forse contando i giorni.
Probabilmente contando i giorni.
Non lo so.
La distinzione tra giorni positivi e negativi era già nota alla tradizione romana, dove si distingueva fra il dies fasti, in cui si poteva amministrare la giustizia
e i dies nefasti. Tra l'altro, volevo precisare questa cosa.
Dillo.
Che perlomeno essendo il giorno in cui hanno mangiato il frutto proibito nel giardino dell'Eden Adamo e Eva, perlomeno se era un venerdì hanno mangiato di magro, per cui hanno tenuto fede.
Forse per quello portava
alla tradizione, non lo
sappiamo. Comunque si credeva anche che i figli concepiti di venerdì avrebbero avuto una vita difficile tra i romani.
Si credeva.
Andando a curiosare anche in Wikipedia altro riferimento,
altro
oltre a Focus Junior, alla data di oggi, dunque solo un giorno, sono andato a vedere se i fatti nefasti successi un 13 gennaio fossero successi anche di venerdì.
Che fosse un venerdì.
Perché magari
13.
Tu dici, successe tanta roba. L'unica cosa, ne ha parlato anche Daniele Oldani in Alba Chiara, è stato il tragico affondamento della Costa Concordia.
Sì.
Era il 2012,
venerdì
era il 13 ed era venerdì con 38 morti. Comunque, di venerdì 13 e di superstizione sì o no, ne parleremo. Sarà anche Isabella Visetti a Controcorrente alle 12.05 qui su Rete 1 e ci colleghiamo subito con Locarno Monti e Luca Nisi per scoprire se venerdì 13 è sfortunato dal punto di vista meteorologico. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti. Beh, non direi proprio, in quanto questo venerdì 13 apre un fine settimana che riporterà condizioni più invernali sull'insieme del paese. A dir la verità, a nord delle Alpi la neve è già tornata, soprattutto in montagna, negli scorsi giorni, però ecco, qualche sorpresina nevosa potrebbe arrivare, anche se non abbondante, settimana prossima anche a sud delle Alpi.
Ah, bene.
Questo... Freddo, il freddo, non interessa il freddo, torna il freddo, arriva.
Torna il freddo, sì.
Si screpolano le mani, io lo dico... Si screpolano
e non
le mani,
siamo più abituati.
Mettete i guanti o la cremina. La cremina. Fate esatto. Qualcosa, perché ve l'ha detto adesso anche Luca Nisi. Attenzione, sta per tornare il freddo. Prevedete, perché sono dolorose poi quelle ferite.
Esatto. Luca, no, grazie per questo aggiornamento breve. A risentirci con i prossimi da Locarno Monti. Buon lavoro.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
Annie Lennox ci aiuta a darci questo tocco musicale iniziale di 7:20 con Walking on Broken Glass.
Yeah.
7.32, 7.20, in questo venerdì 13 Marisa scrive subito al nostro numero WhatsApp e dice: io sono nata il 13, mai avuto problemi né di venerdì né in altri giorni, di questo siamo felici per Marisa, ma per tutti gli altri
moltamente.
Sono nati anche il 13, tu non sei nato il 13?
No, 10, non sono nato il 13.
10 di un mese.
Sì, di un mese.
Un anno.
E di un anno.
E di un anno, giustamente.
E di un anno.
L'altro 13, che era venerdì, 13 ottobre 1307, ci suggerisce Davide,
sì.
Inizio degli arresti di massa dei Cavalieri Templari.
Templari, la fine dei Templari, la misteriosissima fine dei Templari, che poi in realtà...
A parte del re di Francia.
Sì, certo, è misteriosa per modo di dire. In realtà il mistero è legato ai dindi dei Templari, al tesoro dei Templari, che di cui si favoleggia non essere ancora stato veramente trovato. Infatti poi lì dove loro avevano le ultime fortezze si continua a cercare, anche se non ufficialmente, insomma è tutto un problema di questo genere. Ma originariamente la fine dei Templari, che è legata alla data del 13, era esattamente per i medesimi motivi, cioè erano ricchissimi i Templari, si diceva che fossero ricchissimi i Templari, e il re di Francia, che aveva qualche debituccio da far via, non sarebbe dispiaciuto entrare un po' in possesso, perché ha camuffato la faccenda economica in una faccenda di fede e altre cose, insomma, e i Templari a fare la fin can fai.
Esatto, grazie a Davide e grazie anche a Daniel che ci ha mandato tutto un approfondimento via WhatsApp, per quanto si possa approfondire in poche righe, proprio su questo tema.
Jacques de Molay, il loro grande, il CEO dei Templari.
Se è vero, di questi tempi la mancanza di precipitazioni è una vera iella, ci scrive
dice,
René.
Dice, però era anche ieri, che era il 12,
sì,
una iella.
Sì, anche l'11.
E probabilmente lo sarà anche il 14, anche se Luca Nisi ci ha detto che probabilmente dal 15 in avanti potrebbero cambiare.
Esatto, comunque arrivano poi altri messaggi, sì. Vi ricordiamo che Controcorrente vi potrà permettere di
sfogarvi
sulla superstizione di venerdì 13. Non è più un segreto invece... Chat GPT,
è
da martedì che ne parliamo.
Noi,
a costo di essere ripetitivi,
però,
ma se ne parla molto questa settimana.
Attenzione, oltretutto potrebbero pensare così i nostri ascoltatori. GPT. Io ieri mi sono imbattuto in un gruppo di persone, in vero gente
normale,
e soprattutto gente al corrente del mondo,
sì.
Cioè non il club degli eremiti che si è trovato una volta ogni 27 anni.
Capisco.
Gruppo di persone che stanno
eccellenza.
Seguono le informazioni, cioè, e non sapevano cosa fosse ChatGPT.
Ecco, spiegamolo brevemente questa intelligenza artificiale.
Sì. Non è che ci stiamo accanendo,
no, però ci sono notizie che arrivano.
E ci sono notizie che arrivano, e soprattutto una parte del mondo là fuori non sa ancora cos'è ChatGPT.
Brevemente lo ricordiamo:
è un motore di risposta, un motore che genera risposte,
sì,
in linguaggio naturale,
sì.
Il linguaggio naturale è quello che stiamo usando noi adesso in questo,
sì,
momento.
Cioè tu puoi dire scrivimi 10 righe su Paolo Riva e lui
sì, continuiamo questa cosa. Usa dei temi più interessanti
e scrivimi sul re di Francia Templari
e lui comincia a scrivere,
esatto,
nella chat, all'interno, esatto, di una chat. E non stiamo a dirvi, come abbiamo invece già fatto nei giorni scorsi, il potere che ha attualmente, con i suoi difetti naturalmente, e soprattutto le previsioni del potere che potrà avere e gli eventuali rischi che potrà avere nel futuro questo tipo di tecnologia.
Anche in Vallese si preoccupavano, sì, soprattutto nelle scuole.
Ce l'ha detto bene Aaron Guidotti,
esatto,
ieri.
Non cadete nella tentazione di chiedere a ChatGPT di fare i compiti,
cosa che naturalmente gli studenti hanno fatto immediatamente.
Esatto, perché a Lione, questa è la notizia, siamo ancora in Francia, il docente Stéphane Bonvalet, lo conosci?
Ho chiesto.
Hai chiesto, sì. Chiede ai suoi studenti di fare una ricerca sull'approccio medico alla disabilità in Europa.
Dunque un temino mica da poco.
Mica da ridere. Allora, i ragazzi hanno detto...
Sai cosa
lo
facciamo?
Certo.
E lui lì doveva sospettare.
Tac, ricerca consegnata in poco tempo.
No, lui doveva sospettare. Esatto. Dice, normalmente si scatenerebbero delle proteste su un tema del genere. E niente, uno aveva già fatto sapere che si poteva fare con ChatGPT.
Sì, però correggendo il prof, sì, cosa ha fatto? Che
ha
non è un cialtrone. Si è accorto che diversi test erano costruiti, diciamo, in modo simile. Molto troppo simile, forse. Utilizzavano...
Ma non uguale,
non uguale. Utilizzavano comunque termini simili tra loro e anche le argomentazioni erano sempre uguali. Ha individuato lo studente che sotto pressione poteva crollare e lo ha messo.
È una illazione.
Sì, no, ma è così, l'ha detto. Dimmi cosa è successo.
Vi
siete scambiati i fogli, eccetera, e lui ha dichiarato.
Vorremmo dire alle classi che a livello di classe si occupano di... fanno queste cose, che c'è un tasto che bisogna avere l'accortezza di schiacciare, che è riscrivi. Cioè quando lui ti dà una risposta tu puoi chiedergli di riformularla, ti fai fare 7-8 versioni. No, non possiamo dare questo genere di suggerimenti.
No, però possiamo,
è lì il tasto.
Però possiamo,
il tasto è lì, si vede.
Possiamo aiutare questo professore Bonvallet, Stéphane Bonvallet di Lione, ma anche tutti gli altri, anche tutte le scuole del Vallese, perché c'è un tizio che ha sviluppato un programma in grado di rilevare i testi generati da Chat GPT.
Allora attenzione.
Andiamo.
GPT
è difficile anche da dire.
GPT Zero.
Sì, zero, scritto zero.
Tu metti dentro un pezzo del testo e lui ti dice chi se l'ha scritto, un umano o un'intelligenza.
Questo studente di informatica, che si chiama Edward
Tian,
ha fatto questo GPT Zero e l'ha spiegato su Twitter. Ho trascorso il capodanno costruendo questa applicazione in grado di rilevare in modo rapido ed efficiente se un testo è stato scritto da questa applicazione.
È stato presumibilmente scritto.
Presumibilmente. Poteva fare capodanno in compagnia, lui ha detto faccio un'app per aiutare il professor Bonvallet di Lione.
Allora, volemmo comunque dire che le app antiplagio esistono da mo'.
Certo.
Cioè già tutte le istituzioni accademiche hanno delle app antiplagio attraverso le quali bisogna filtrare, per esempio, le tesi.
Sì.
Le tesi, prima di essere accettate, uno dei passaggi è che devono superare questo test antiplagio. Dunque, il signor Tian ha fatto nient'altro, adesso nient'altro che poi io minimizzo, ma non sarei capace neanche di cominciare a pensare.
Sì, a pensare di come
creare. Però intanto ecco, è una cosa che già si fa, lui l'ha applicata a GPT Zero, però ecco, è anche, ha anche l'accortezza di dire il mio software genera delle risposte migliori, ma non è che c'è una
non
certezza.
Non è che sei sicuro, non è che poi accusi uno, l'hai scritto con l'intelligenza artificiale e dice no.
La presunzione di innocenza c'è anche.
Giustamente, però ha un certo successo perché ha già più di 10.000 utenti e ha già distribuito un aggiornamento per ridurre significativamente il tasso di falsi positivi e migliorare i risultati.
Quello che dobbiamo dire, a parte il lavoro del signor Tian, che naturalmente è un lavoro che va a
riconosciuto
servizio e poi va a rendere un servizio reale, è che gli stessi tecnici, gli stessi che hanno creato ChatGPT, stanno creando il sistema per evitare che se ne abusi, perché si sono resi conto che se anche alla fine cercheranno un successo commerciale, bisogna fare in modo proprio alla fonte di evitare gli abusi, per cui loro stessi dicono è nostro interesse che se lo si usi per quello che sa fa e non in modo truffaldino, per cui loro stessi stanno creando dei sistemi di controllo.
Direi che a 7:20
basta, non ne parliamo più.
Abbiamo dato sul tema dell'intelligenza artificiale eccetera. Se dovesse succedere ancora qualcosa segnalatecelo, magari lo riportiamo, qualche esperienza personale di qualche professore.
Fusetti si è divertito
che ci ha mandato queste segnalazioni, quindi ringraziamo anche Marcello Fusetti che tornerà insieme a Savoia, qualcuno chiede ogni tanto torneranno presto.
Tornano, non
vi preoccupate, sono lì che aspettano. Adesso una canzone e poi i colleghi Lorenzo Boscolo e Aaron Guidotti per il prossimo momento di 7:20.
Avenue Park, my life in the dark, I with me.
Do you smile for Arabian style? I like.
Miami Beach Boys, children with voice, across the universe.
Chanson, égocentrique, self-centered song. Chanson, égocentrique, self-centered song. Dove sono quando sono assente di me? Da dove vengo? Dove vado? Chanson, égocentrique, self-centered song. Chanson, égocentrique, self-centered song.
People sang around the campfire ground. I remember.
simple song free. So simple song. Che io l'amo,
dille che io l'amo.
Chanson ego sempre, self sempre song. Chanson ego sempre, self sempre song. Chanson ego sempre, self sempre song. Chanson ego sempre, self.
Chanson egocentric, lo leggo così perché c'è chan-son egocentric, perché l'hanno scritto così il titolo di Alice e Franco Battiato, e quindi bisogna leggerlo così come va letto. Come vanno letti i quotidiani svizzeri, Aaron Guidotti?
Buongiorno.
Li ha letti per noi, e Lorenzo Boscolo è tornato in studio fra poco con altre grandi news provenienti dal mondo dello sport e non
evviva.
Solo. Evviva. Aaron, da dove cominciamo? Dimmi che hai l'Argauer Zeitung tra le mani.
Certo che ce l'ho. Ed inizio, grazie all'Argauer Zeitung, parlando di droga. Per onor del vero ne parla anche il Blick, però ho scelto l'Argauer Zeitung.
Sì.
Perché la mafia della droga sembrerebbe molto attiva in Svizzera. Si parla di 3.000 persone collegate appunto a questi gruppi. Come si è scoperto? Grazie a un'operazione di polizia internazionale che è iniziata circa 2 anni fa, e grazie a questa operazione hanno decriptato un sistema di chat su Sky ICC. Cos'è Sky ICC? Uh-huh. È una sorta di WhatsApp privilegiato dalla criminalità organizzata, perché è considerato particolarmente sicuro grazie alla sua tecnologia di crittografia.
Non ti fa capire, insomma, da dove arrivano i messaggi sostanzialmente.
Esattamente, molto sicura, uh-huh. E però è una tecnologia che si paga cara. Basti pensare che 6 mesi di abbonamento costano dai 900 franchi ai 2.400.
Uh-huh.
Grazie a queste chat si sono scoperte molte attività legate alla droga in tutta Europa, tra cui in Svizzera, in particolare cocaina. E il primo caso importante scoperto grazie a questa inchiesta sarà processato lunedì a Basilea. L'imputato è un signore della droga che avrebbe negoziato con i big boss dei cartelli colombiani. Lui è lui stesso colombiano, un 47enne che vive a Basilea, e l'Argauer Zeitung fa notare quanto l'immagine di questa persona sembrava in realtà molto modesta, perché abitava in questo appartamento che l'Argauer definisce fatiscente, aveva dei negozi di frutta, però tutto ovviamente era una copertura. Lui cosa faceva esattamente? Aveva voce in capitolo in tutto ciò che era acquisto di cocaina dall'America Latina, negoziava i prezzi e contribuiva a organizzare le consegne. Lui aveva anche effettuato lui stesso proprio dei trasporti internazionali di cocaina. A questo scopo ha gestito appunto 2 società di commercio di frutta. Si dice ad esempio che abbia nascosto la cocaina nelle ananas. È un gran bel business, si parla di 115 kg di cocaina in Svizzera.
Erano delle ananas pesanti.
Eh sì, per sì, oltre
8
milioni di franchi in 7 anni, però se si guarda più in generale, lui è stato coinvolto in trasporti internazionali di 9 tonnellate, sempre di cocaina, con un valore di 600 milioni di franchi, ed è il primo di una lunga serie.
Però lui si batte per l'uso personale.
Lo giustifica così.
Nel frattempo la rete si è animata con delle recensioni negative del sistema di chat. Dalle varie carceri sono cominciate ad arrivare delle
Forse.
Recensioni che dicono: metteremo una recensione negativa, pensavamo fosse più sicura.
Perché tra l'altro l'azienda che produce questa chat diceva proprio: è impossibile.
Impossibilissimo. Infatti, infatti è proprio impossibile.
Si è visto.
Infatti è proprio impossibile.
Lorenzo Boscolo, nel mondo dello sport, che notizie ci porta?
Ma mi viene in mente una cosa: probabilmente chi gestisce Google ha mangiato quelle ananas.
Probabile, è possibile.
Perché? Perché semplicemente io volevo fare il secchione, volevo fare un po' come fa Fusetti, no?
Ma bello,
ti stringo la mano. Senso, sei un bravo tipo.
grazie.
È veramente un bravo tipo.
Nel senso che voi avete iniziato 7:20 con questa roba sul venerdì 13.
Sì, oggi.
Mi sono detto, facciamo un secchione, no? Non, sì, non facciamo, andiamo giù
per una volta.
Per una volta, prepariamoci. Cosa fai per fare il secchione al giorno d'oggi? Entri in Google.
No, in realtà metti... oggi andresti su ChatGPT, però tu non sei
io, no, assolutamente, allora, sono rimasto a Google. Va bene, ho inserito questa frase, episodi sfortunati nello sport. Sì. Oh, cos'è? Cos'è non è?
Perché è uscita una lunga lista.
Le prime 10 sono finito su un documento a dir poco straordinario, ma veramente straordinario. Il documento è datato 1/06/2018 ed è stato pubblicato dalla Santa Sede. Dunque,
dal Vaticano.
Qui andiamo
a credibilità massima.
Insomma. Esatto, assolutamente sì. Il titolo del documento, dare il meglio di sé, non c'entra niente con episodi sfortunati dello sport, ma dare il meglio di sé, documento sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana della Dicastero per i laici, sì, la famiglia, sì, e la vita. C'è un centinaio di pagine, non sono riuscito evidentemente, sì, no, a leggerle, sì, tutte.
Spero che tu non le stampi per amore delle foreste.
Mi è partita la stampante e poi mi sono accorto che erano 100 pagine, ho bloccato tutto. Ho tolto l'elettrico, ho tolto la spina perché ho detto no, qui andiamo in bancarotta.
Andiamo in deforestazione,
esatto, assolutamente sì, ma per rispetto del pianeta ho bloccato tutto, però le prime 3 pagine sono state
pubblicate, sufficienti,
ce le ho qua.
Esatto.
Ed è veramente un bollettino, un documento straordinario perché spiega tutte le ragioni di questa pubblicazione, le ragioni, la finalità del documento, le motivazioni del documento. Cito testualmente: la Chiesa come popolo di Dio ha un'esperienza ricca e profonda dell'umano e con grande umiltà vuole condividerla e metterla a disposizione di tutti.
E...
di tutto il mondo dello sport.
Cioè, parliamo di sport.
Sì, 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 legato
allo
sport.
C'è un punto che mi ha colpito. Posso terminare?
Certo. Fai pure.
C'è un punto che mi ha veramente colpito, il punto 3.8, uguaglianza e rispetto. Si parla sempre di sport, sì, ed è la Santa Sede che lo dice, che lo scrive. Ogni persona è stata creata a immagine e somiglianza di Dio,
sì,
e ha diritto a vivere la propria vita con dignità e ad essere trattato con rispetto. Tutti hanno lo stesso diritto di sperimentare e godere delle molteplici dimensioni della cultura e dello sport. Questa uguaglianza, e qui arriva il bello, di diritti per ciascun individuo non significa tuttavia omogeneità e conformità. Ok? Ci siamo?
Ci siamo, è il fair play,
perché
è la base del fair play.
È importante.
È comprensibile che ci siano specifiche differenze nelle prestazioni sportive. E poi da tutta una serie di ragioni. Voglio dire, tu sei uguale a Dio o sei stato creato di immagine di Dio.
Però uno è più veloce di te, uno lancia più veloce di te,
accetta
uno
che
ha una mira
più...
migliore della tua, ma tutti siamo stati fatti immagine di Dio.
Abbiamo capito, anche la Santa
Sede. Grazie,
è straordinario questo.
Ma l'ha scritta Padre Georg.
Non lo sappiamo.
In polemica. Aaron Guidotti è lui che deve calmarsi.
Che oggi si deve calmare Aaron Guidotti, però altri giornali sotto mano.
Ma dopo questo io cosa posso fare? Ok, ci provo con Blasfemo Tage Sanzeige,
okay,
che parla di prevenzione degli estremismi, okay, con un'intervista a Samuel Althoff, che è un esperto. Lui parla del divieto di esporre simboli di estrema destra e porta un giudizio su questo divieto. Lui dice che se lo scopo è quello di sradicare o comunque limitare gruppi nazisti o fascisti, ecco, questo ha un effetto molto limitato. Ma come mai il Tage Sanzeiger tira fuori questo tema proprio oggi? Perché c'è nel cassetto una proposta di legge in discussione, un'iniziativa parlamentare di Angelo Barrile, che è consigliere nazionale del Partito Socialista Zurighese, che prevede appunto di punire il saluto hitleriano e la svastica. Ce n'è un'altra, quella di Marianne Binder del Centro, che chiede di vietare l'uso di simboli nazisti negli spazi pubblici. Lei tra l'altro dice una cosa molto interessante, dice: dopo il voto contro la pubblicità sul tabacco non posso più esporre un ombrellone con la marca di sigarette nel mio bar, posso esporre sì, una bandiera con una svastica. Questo esperto dice che la misura non sarà efficace perché si basa su quanto viene fatto in Germania e in Austria, dove appunto questi simboli sono vietati e puniti. Lui dice: se tu punisci un determinato simbolo, che può essere la svastica, può essere il saluto hitleriano, i gruppi di estrema destra vanno a trovare altri simboli. Lui dà l'esempio del dell'88, che sì, oggi sì, è un nuovo più o meno simbolo dell'estrema destra. 88 perché
sono le iniziali, no?
Sì,
no.
Esatto, l'H è l'ottava lettera, sì, dell'alfabeto, quindi due volte Heil H, Hitler.
Heil Hitler,
Heil Hitler. Sì. Mm-hmm. E quindi lo Stato dovrebbe continuare a proibire ulteriormente i simboli, mm-hmm, andrebbero un po' a rincorrere. Aggiunge però che comunque la portata simbolica di questo divieto non è comunque da buttare.
Certo, ti lascio concludere con la terza notizia che hai preparato su,
sì,
Spotify.
Sulla musica, cambio completamente, sì, tema, con Arcanfo che si chiede se gli artisti del canton Neuchâtel riescono a guadagnare qualcosa grazie agli ascolti su Spotify. Lo sappiamo, la vendita dei dischi è in crisi, la musica è ascoltata essenzialmente in streaming e, sì, Spotify è una delle piattaforme di preferenza. In un'intervista a uno degli artisti lui dice: io prima con le vendite del mio disco riuscivo perlomeno a finanziare il disco successivo, oggi è, con gli ascolti in streaming è assolutamente impossibile, vengono date delle cifre, bisogna contare almeno 5.000 ascolti di un brano per guadagnare quanto si avrebbe guadagnato con la vendita di un CD, se calcoliamo 20 franchi di CD, sono circa 250 ascolti per un franco guadagnato. Chiaramente con la musica su Spotify si spende meno per quanto riguarda la stampa dei dischi, confezioni così, però la parte più cara della produzione, comunque registrare
studi e cose di questo genere,
bisogna farlo comunque e quindi non vanno a coprire questi costi. L'unico lato positivo che viene detto nell'articolo sono l'articolo degli esempi di artisti che trovano il proprio brano in queste playlist generate automaticamente
da
Spotify e magari il brano viene ascoltato da milioni di persone.
Perché sono in queste playlist, insomma, che casualmente vengono proposte.
Unico lato positivo è la visibilità in certi casi.
È una vetrina, insomma. Lorenzo, brevemente, sì, le cose sportive della giornata, vai, della weekend, visto che...
Beh, lo sappiamo, sci di Coppa del Mondo, Sant'Anton, prove questa mattina, tempo permettendo, c'è la nostra Loretta Gut Berami, domani la discesa, mentre a Wengen parte la tre giorni imperdibile, Super G alle 12 oggi, poi domani l'Auberhorn, la mitica discesa con l'ultima fatica di Beat Feuz, c'è un po' di hockey su ghiaccio, con solo il Lugano per quanto riguarda il ticinese impegnato a Ginevra, nella pista della capolista, la pista più brutta della Svizzera al momento, forse anche la più vecchia da rifare, insomma, forza,
sento
Ginevra,
della
mettiamola a posto sta pista. E poi c'è Belinda Bencic che alle 9 affronta la semifinale del torneo di Adelaide.
Quando vuoi fare le cronache lì ti siedi su uno sgabello,
no, ma voglio dire,
su una,
cioè,
panchina
l'ultima,
di legno.
L'ultima è una delle poche piste rimaste un po' indietro, insomma,
sì, certo.
Anche in Leventina è stata costruita una pista, non vedo come una città
anche, addirittura,
bella, grande, internazionale come Ginevra non possa finalmente avere una pista moderna.
Ma probabilmente
è la capolista.
Se dà il permesso alla squadra delle Nazioni Unite di andare a giocare nella nuova pista,
esatto,
fa su in DD.
E magari sfiderà in amichevole quella creata dalla Santa Sede.
Chissà. Grazie Lorenzo Boscoli, grazie Aaron Guidotti. Adesso c'è Umberto Tozzi, pensa te, è un momento karaoke questo qui, ve lo dico, perché questa è una canzone da cantare.
del giorno e invece di dormire con la memoria torna a un tuffo nei papaveri in una terra libera per chi respira nebbia, per chi respira rabbia, per me che senza gloria di cartone pensando a Gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come sale, manchi più del sole, sciogli questa neve che soffoca il mio petto.
La meteo con Caffè Chicco d'Oro e le sue capsule compatibili in alluminio. chiccodoro.ch.
Al sud oggi sarà abbastanza soleggiato, al nord molto nuvoloso e alcune precipitazioni con neve sopra i 1000-1400 metri. Domani al sud e all'est parzialmente soleggiato, al nord molto nuvoloso e verso la Svizzera romanda nuove precipitazioni. Pochi secondi dopo le 8, spazio all'informazione. Sono le 8:07, sempre 7:20 con i rari Rauseo Riva. Il tempo di ascoltarci Bryan Adams e poi una notizia seria e triste di cui vi vogliamo parlare tra poco.
Like a knife.
La notizia non avremmo mai voluto darla, sono immagini che non avremmo mai voluto vedere. Parliamo adesso di Keenan Anderson, cugino della fondatrice di Black Lives Matter. È stato ucciso dalla polizia dopo un incidente stradale, questa è la notizia.
Magari recuperiamo il concetto Black Lives Matter, movimento popolare seguitissimo, di grandissimo impatto, nato a seguito dell'omicidio da parte di un poliziotto di
George Floyd.
Si è parlato molto di questo movimento, ecco, è un destino un po' beffardo, no? Che adesso un parente di una delle fondatrici di questo movimento abbia perso la vita in un altro intervento con le forze dell'ordine, anche se francamente a lui probabilmente interessa poco il fatto di essere cugino
sì, assolutamente.
Di Black Lives Matter, è l'ennesima persona che è deceduta nelle mani della polizia, anche perché la polizia ancora non dice per mano della polizia, ma è una faccenda che è al vaglio adesso proprio degli inquirenti,
da indagare.
Perché è successo questo
incidente
incidente che si è trasformato quasi in uno scontro.
Sì.
Cioè, prima è stato uno scontro stradale, cioè un incidente stradale, poi questa persona, quello che poi ha perso la vita, è stato preso dagli agenti, insomma è stato immobilizzato, è stato colpito più volte con un taser, con
una pistola
stordente, sì. È andato in arresto cardiaco ed è deceduto.
Sì, qui si dice è stato colpito appunto con questa pistola stordente per oltre 30 secondi.
È tanto.
Infatti lui faceva sì. L'insegnante, aveva 31 anni, destino beffardo e crudele, appunto come dicevi, che è cugino e parente della fondatrice del movimento.
Diciamo che secondo me è il dettaglio meno importante di tutta la faccenda.
I fatti sono successi il 3 gennaio a Los Angeles. Sembra poi che l'uomo, in preda al panico, abbia urlato aiutatemi, stanno cercando di farmi quello che hanno fatto a George Floyd. Tutto è stato ripreso in questo video che gira sui portali, girato con la body cam, la camera della gente sulla divisa,
sull'uniforme,
che mostra proprio Anderson bloccato dalla polizia e lo hanno ripetutamente colpito con questo taser. Secondo la ricostruzione era rimasto solo coinvolto in questo incidente automobilistico, lui poi era in mezzo alla strada a chiedere aiuto,
un po' panicato,
poi il fatto che la polizia si è avvicinata, insomma, l'ha fatto spaventare. Voleva quasi fuggire, ma i fatti, insomma, sono diventati più
attualmente
gravi.
Attualmente siamo alla guerra delle parole,
sì,
con il fatto che il fatto certo è che questa persona ha perso la vita. La polizia parla di una morte in custodia della polizia,
sì.
E non di uccisione,
sì, certo.
Da parte della polizia, perché sostiene che questa persona, nel sangue di questa persona si siano trovate delle tracce di droghe, cannabis,
sì.
E cocaina, insomma, e adesso siamo a quel punto lì della guerra delle parole, ma l'unico fatto vero incontrovertibile è che questa persona ha perso la vita immobilizzato e colpito
a seguito di questi
agenti,
sì.
Il fatto è accaduto il 3 gennaio, era iniziato l'anno nuovo dopo il 2022, che ha fatto registrare il maggior numero di
uccisioni
da parte delle forze dell'ordine negli Stati Uniti.
Sì, questa è l'altra notizia, insomma, che di cui si parla in questi giorni, facendo proprio un bilancio di tutto l'anno passato. Sono rimaste uccise dalla polizia degli Stati Uniti 1176 persone, il numero più alto di uccisioni in un anno da quando i ricercatori hanno iniziato a registrarle nel 2013, quindi è un numero importante.
Mettiamo in conto il fatto che a livello statistico aumenta la sensazione quando si tiene in considerazione che solo 12 giorni su 365 non hanno fatto registrare vittime da parte della polizia.
Sì, un altro dato è che solo il 31%, diciamo uno su tre, delle persone uccise si trovava in una situazione in cui era stato presumibilmente commesso un crimine violento, mentre il 32% è stato ucciso durante una fuga. Quindi presumo
che qualcosa da nascondere avessero.
Sì.
Però ecco, il 2022 è stato l'anno più letale per quanto riguarda le morti per mano delle forze dell'ordine negli Stati Uniti, e poi inizia l'anno nuovo e inizia già in un modo così tragico, ma naturalmente c'è da credere, noi non siamo sulla cronaca statunitense,
certo.
Che comunque già in quei tre giorni ce ne siano state altre di vittime.
Assolutamente sì, guardando i dati così potrebbe essere andato. Sono le 8.20 a 7.20, ancora un paio di notizie che ci fanno restare in Svizzera. Una ci porta a Zurigo, sì. Che ha acquistato 35 camion, sì, per la raccolta dei rifiuti con motorizzazione elettrica.
Elettrica, hanno deciso sì, di cambiare la flotta dei camion elettrici dopo aver, per un periodo di prova, dopo averne acquistati due, sì, per vedere come sarebbe andata l'esperienza. Ebbene, l'esperienza sembra essere andata buonissima, piuttosto bene, tant'è che hanno deciso che per un montante di quasi 50 milioni di franchi svizzeri comprano 35 camion elettrici più altri veicoli.
Sì, ci mettono una decina d'anni a cambiare la flotta, però l'intento è questo. Hanno approvato un importo di 49,2 milioni di franchi.
35 camion elettrici, poi ci sono un po' di furgoni per il trasporto delle persone, veicoli speciali, altri veicoli speciali. Insomma, la città di Zurigo progressivamente, ma è un trend che ci sembra di vedere abbastanza inarrestabile, sta decidendo di passare con la sua flotta intera, sì, anche di veicoli poi, per i servizi urbani, all'elettrico.
Ovviamente anche le infrastrutture verranno adeguate,
certo,
perché
con gli stessi soldi
si installeranno stazioni di ricarica,
le colonnine, le classiche colonnine di ricarica,
sì,
quindi, in controtendenza.
Sì, qui si fa qualcosa, diciamo, sì, in maniera decisa per l'ambiente, mettiamola così.
Si dice, insomma, poi dopo ci sono i detrattori, certo, i critici che dicono che ci sono degli aspetti che andrebbero valutati meglio, però ecco, l'idea è quella lì, no?
Però se andiamo a
Fafnau,
che è a Lucerna, giusto?
Canton Lucerna.
Canton Lucerna. Fafnau.
La piccola località di Fafnau.
Sì, che ha una piccola.
Ha un eliporto.
Una piattaforma di atterraggio per gli elicotteri.
E lo fa rendere.
Sì, lo fa rendere perché circa un terzo di tutti i voli che decollano da lì sono a scopo turistico. Quindi,
esattamente, cioè si va sulle Alpi a far merenda. Cioè, tra l'altro, tutte le loro offerte, sì, veramente combinano un volo e della roba da mangiare.
Sì, la Swiss Helicopter che propone per va dai 200, dipende cosa, dai 200 ai 2000 franchi a testa.
A testa, eh.
Per andare, che so, sulla Jungfraujoch o nel Giura o in altre regioni.
Però vai a far colazione, o vai a far pranzo, o vai a far merenda, cioè c'è sempre mangiare qualcosa.
Esatto. Allora, c'è una legge che determina dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile che stabilisce che attualmente sono consentiti circa 800 voli all'anno di tipo turistico
da quella piattaforma.
Adesso probabilmente verranno consentiti più voli, quindi non più solo 800 voli all'anno, ma non ci
dilla,
più un,
dilla la cifra,
non
dilla.
Ci sarebbe più un numero fisso.
No, ma ne chiedono 3000.
Ne chiedono 3000.
Significherebbe
3000 voli all'anno, ovvero quasi 4 volte il numero attuale. Sì. I piani sono stati presentati in questi giorni e ovviamente c'è chi dice attenzione, soprattutto il Club Svizzero dei Trasporti non è d'accordo con queste nuove regole, che dice ma non è accettabile in termini di politica climatica.
Esattamente, stiamo facendo tantissimi sforzi per il clima, per l'ambiente, e poi di colpo quadruplichiamo il numero di voli in elicottero per andare a far merenda sulle montagne. In sostanza,
esatto,
viene un po' anche additato il futile motivo, che poi può anche non essere futile.
No, certo, dipende.
Però ecco, il problema è questo, quadruplicare i voli in questo periodo, in questo momento
non
storico,
è trendy.
Non è tanto trendy.
Non è trendy, però
tanto sexy.
Esatto, va detto che Swiss Helicopter risponde dicendo consentire un numero maggiore di voli non significa che poi se ne faranno effettivamente di più.
Effettivamente di più, però non avrà il limite. Ecco, dovesse capitare di doverne fare una decina di più, tu hai già il permesso.
Esatto.
Questa è la risposta.
Allora, non è ancora stato deciso nulla, adesso la palla passa al governo federale e l'Ufficio Federale dell'Aviazione sta valutando le reazioni e le nuove regole. Solo allora sarà chiaro se in futuro saranno consentiti altri voli da Fafnau. Non ci sono mai stato a Fafnau.
Fafnau neanch'io.
Non ci sono mai passato.
Passato magari sì, ma non te lo ricordo.
Non me lo ricordavo, non sapevo dell'esistenza di... Però c'è un eliporto, l'abbiamo capito. Adesso i Blues Brothers con Sweet Home Chicago. Quindi da Fafnau a Chicago. We'll be right back. Quando parte Sweet Home Chicago subito tornano alla mente le immagini anche del film dei Blues Brothers, che era del 1980. Abbiamo parlato poco fa della flotta dei camion per la raccolta dei rifiuti a Zurigo.
Futura
si investe per 35 nuovi camion elettrici, e Fabio ci ha mandato un WhatsApp e dice: ad Ascona i rifiuti vengono già raccolti da mezzi elettrici. Grazie per questa informazione, Fabio. Credo anche altri comuni si stanno muovendo in questa direzione nella Svizzera italiana.
La Neue Zürcher Zeitung titolerà Zurigo come Ascona.
Probabilmente sì. Ci ha raggiunto in studio Agata Galfetti per Modem. L'argomento riguarda la pediatria questa mattina.
Sì, buongiorno a tutti. Parleremo di pediatria, di queste settimane molto intense, soprattutto per quanto riguarda gli studi medici pediatrici e l'emergenza pediatrica, quindi in pronto soccorso.
Quindi spazio Modem, buon lavoro a te. Paolo Riva, Danny Roseo tornano lunedì mattina a 7:20.